Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Sono al telefono con Angelo Fiombo. Buongiorno Angelo.
Buongiorno, buongiorno a te Angela.
Ecco, sindaco recente, neo sindaco di Travedona e un operatore importante, un giornalista importante di Avvenire. Senti Angelo, visto che la tua vita è cambiata da un mese a questa parte, e cioè sei entrato in politica con una verve anche, no? Con una voglia di cambiare le cose, come giusto che sia quando uno poi si avvicina per la prima volta a questi impegni. Cosa pensi in generale di questo primo mese? Com'è?
Ma devo dire che è molto impegnativo, ma anche molto affascinante, perché noi ci siamo presentati con una lista civica e una squadra che proveniva dal tessuto associativo del paese di Travedono Monate, quindi molto radicata nel territorio, ma che a parte me che avevo fatto qualche anno di minoranza, non aveva esperienze dirette con la macchina amministrativa. Quindi da una parte ci siamo trovati a dover affrontare dei problemi di cui avevamo già conoscenza, con una squadra valida, però nello stesso tempo con un'inesperienza che pian piano doveva adattarsi a risolvere questi problemi e cercare di entrare proprio nei meccanismi del pubblico, dell'amministrazione pubblica, degli enti locali, che non sono quelli a cui eravamo abituati. Detto questo, c'è grande entusiasmo perché proprio per questa nostra, tra virgolette, purezza, verginità dal punto di vista amministrativo, e questo può essere anche un vantaggio perché ci permette, ci ha già permesso in questo primo mese di lavoro con i dipendenti e con i cittadini, di trovare anche delle soluzioni a volte nuove, di vedere comunque i problemi sotto un'ottica un po' diversa da chi invece da anni è dentro questa,
certo,
amministrazione pubblica.
Senti, ovviamente la politica locale è ben diversa dalla politica nazionale, no? Però ecco perché va detto, nel senso che una politica più attenta, più vicina, insomma, al cittadino, vicinissima al cittadino. E questa cosa si sente anche se sono un po' le prime settimane, cioè il cittadino fa riferimento ai politici locali?
Sì, sicuramente, anzi devo dire che per quanto ci riguarda una delle grosse novità che abbiamo portato noi come Vivere Travedono Monate, che è la nostra lista civica che ha vinto le elezioni, avevamo 4 liste civiche e la nostra ha avuto il 54% dei voti, quindi
tanti.
comunque avrebbe vinto anche se le altre 3 si fossero messe insieme, quindi questo è stato un ottimo risultato che è andato oltre le nostre aspettative. Pensavamo di vincere, ma non con così largo margine, insomma. E proprio perché noi ci siamo presentati, come dicevi tu prima, ai cittadini con una vicinanza, con una capacità di ascolto che forse le altre liste non sono state capaci di mettere in campo, ecco. Ad esempio noi abbiamo fatto un sabato aperto al comune senza appuntamento per ricevere e ascoltare i cittadini, questa cosa è stata molto apprezzata, un sabato al mese, e poi i cittadini proprio hanno grande voglia di sentire comunque il politico locale vicino, di criticarlo,
certo,
di fargli complimenti, di essere ascoltati, e devo dire che questa è proprio una caratteristica della politica dei nostri piccoli paesi, ecco, perché chiaramente a livello nazionale i risultati a Travedono Monate non sono stati diversi da quelli nazionali, quindi nell'ambito delle elezioni europee, che erano in concomitanza delle elezioni,
sì,
comunali, i risultati sono stati quelli, insomma,
attesi nazionali.
Nazionali. Invece nelle comunali, ecco, la gente secondo me riesce ancora a vedere di più le persone che sanno ascoltare alla fine.
Certo, certo. E credo che sia questo, non è poco indicativo, questo diverso risultato, certo. Senti, sì. Qualcuno dice, vabbè, però in politica ci sono troppe persone che non vanno bene, pensano soltanto ai propri interessi. E mi viene in mente quell'aforisma che dice: tali gli elettori, quali gli eletti. Se i secondi sono cattivi, cioè gli eletti, è perché i primi sono peggiori. Ci può stare, cioè, perché ci si lamenta sempre di questi politici, ma alla fine qualcuno li elegge, no?
Certo. Sì, questo è vero, però ecco, per nostra fortuna è chiaro che noi non possiamo parlare male di noi stessi, però se ci riteniamo in gamba, comunque cerchiamo di farci valere e abbiamo avuto così tanti elettori, insomma riteniamo che anche gli elettori siano persone capaci in gamba come noi.
Ecco,
cioè, è vero,
certo.
Che l'eletto è lo specchio dell'elettore, quello sicuramente.
Sì, forse va detto, però va detto forse, Angelo, che forse vale anche il contrario, sì, cioè se
esatto,
gli elettori sono uguali agli eletti è perché se i secondi sono buoni è perché i primi sono migliori ancora degli eletti, no? Si può stare, no?
Sì, ci può stare. Sì,
ci può stare.
Uno dei nostri slogan, ecco, che avevamo messo in giro, scritto sul vetro della nostra sede, della
sì,
nostra lista civica, quando prima di aver ancora deciso il nome, appunto, Vivere tra le donne monate, avevamo scritto questa frase un po' sibillina: belle persone, belle idee per far diventare bello il paese. Ecco,
bello,
questa
bello.
Cosa è piaciuta e ha anche interrogato i cittadini. E tanti hanno partecipato al gruppo di lavoro che poi ha portato di fatto
al programma
e alla scelta dei 12 candidati. Quindi
certo.
È stato fatto un lungo lavoro, un lungo cammino insieme e noi abbiamo ancora il supporto di questo bel gruppo.
Quindi vuol dire che c'è ancora idealità, diciamo, no? Ci sono le idee, ma c'è anche la
sì,
voglia, non dico il sogno, ma l'idealità, arrivare da qualche parte a fare cose belle c'è ancora, non è vero che è spenta?
Sì, a livello locale secondo me sì.
Mm.
Poi io personalmente vengo da un percorso politico un po' anomalo, nel senso che da ragazzino non mi interessava troppo la politica, poi c'è stato un cambio, cioè mi interessava di più il sociale, poi la politica ha cominciato a interessarmi di più conoscendo Don Lorenzo Milani e certe figure di quel rinascimento fiorentino degli anni 50 e 60 e quindi anche per me è stato un cammino che ha trovato il suo sbocco nella politica locale. Ecco, io ho ancora abbastanza disincanto nei confronti della politica nazionale, come dicevi tu prima, invece credo fortemente che a livello locale si possano ancora entusiasmare
sì,
i cittadini con non solamente problemi pratici come la spaltatura delle strade o cose di questo genere, ma anche con ideali più alti dal punto di vista sociale aggregativo.
Sì, quindi bisogna avere qualche ideale forte che vada bene, non dico per tutti, ma per la maggior parte.
Sicuramente.
Che sia concreto,
poi
però
la gente quando viene interrogata, viene stimolata, viene invitata, riesce a fare quel passo, a essere coinvolta e a dare il meglio di sé, ecco,
sì,
in un
sì,
paese dove ci si conosce quasi tutti, ecco, quindi
sì, questa è anche una fortuna,
bello.
Certo.
E
anche una fortuna. Senti, un altro aforisma che si usa citare: ci sono due modi per fare politica, vivere per la politica, appunto Don Milani, e vivere della politica, no? È un po' questo semplicemente la scelta: o vivi per la politica, cioè per fare un servizio agli altri, per migliorare la situazione, oppure vivi della politica, cioè ci mangi sopra. No, e questo è un po' la grande differenza. giusto?
Sì, questo può essere anche un luogo comune, no? Quando che si dice sempre i politici è tutto un magna-magna, è tutto,
sì.
Sono attaccati alla sedia, al potere, eccetera. E sì, la differenza la fa chi invece vuole dedicarsi agli altri, alla politica. Noi, in particolare, come lista civica, abbiamo puntato molto su questo. Una delle parole più usate nel nostro programma, come l'hai detto tu prima, è il servizio, lo spirito di servizio per la politica. Quindi è molto importante che uno che a livello locale si dedica a questo impegno lo faccia appunto come servizio, con spirito di servizio e grande umiltà, perché appunto bisogna diffidare molto dai professionisti della politica in questi ultimi anni.
Sì, sono d'accordo.
Ci hanno fatto credere che appunto la politica sia fatta solamente di bilanci, di professionisti, di gente che
ci vogliono, ma non bastano, certo.
Ma non basta.
Certo. Ci fermiamo per una pausa musicale. Angelo Fiombo, sindaco di Travedona. Senti Angelo, quindi messo da parte questa cosa che non è da poco, cioè è vero che i partiti possono essere macchine di potere, di clientela, insomma, no? Come diceva Berlinguer,
sì.
Però è anche vero che poi c'è una politica che può partire dal basso. Io penso che anche i partiti potrebbero essere diversi e forse qualcuno magari sta comprendendo che bisogna muoversi diversamente, però insomma dal basso,
sì.
Cioè nel locale,
partire dal basso.
Ecco, certamente è diverso, però bisogna anche fare un po' di educazione alla politica. Un po' di anni fa, magari negli scontri, perché c'erano scontri vivaci, però si faceva non un'educazione a leggere i bilanci, quello è un altro discorso, ma proprio, non so, i gruppi dei giovani, piuttosto che gli oratori, ma anche gli stessi partiti facevano formazione. Adesso non se ne parla più. Non è che ci si può così improvvisare, no?
No, è vero, a me manca molto questo aspetto, perché io mi ricordo le scuole di politica all'epoca del Cardinal Martini, no?
Sì.
In tutta la diocesi di Milano. Io mi ricordo di averle frequentate, si andava a Aveno, un bel gruppo di persone provenienti da tutti le parrocchie, gli oratori della zona, c'erano queste scuole di politica dove venivano anche docenti della Cattolica, eccetera. Quindi c'era formazione, si faceva formazione, e questo mi dicono, anche se io non l'ho mai frequentata, anche a livello proprio dei partiti. Quindi questo aspetto oggi è venuto a mancare negli ultimi anni e secondo me ha prodotto proprio una povertà.
Sì.
Una povertà di gente, da una parte, che ha questa disaffezione, non si vuole impegnare perché pensa che appunto non pensa anche di non essere magari in grado, ci sono anche brave persone che però non lo fanno perché dicono io non sono all'altezza, proprio perché manca questa formazione.
Sì, vero.
E dall'altra invece bisogna in qualche modo comunque buttarsi, rischiare, impegnarsi e mettersi in gioco sempre a servizio, con quello spirito di servizio che dicevamo prima.
Anche perché il meccanismo comunale, provinciale, regionale è complicato, cioè non è solo una questione di regole, di norme e di consigli, ma dentro c'è appunto tutto quello che riguarda anche, perché no, la gestione del denaro, a chi darlo, come darlo, no? La rendicontazione, cioè esiste veramente una macchina che forse è anche molto complicata, rispetto al dopoguerra si è complicata tantissimo.
Sicuramente negli ultimi anni si è complicato ulteriormente.
E questo forse non ha neanche tanto facilitato l'amore per tutto ciò che è pubblico.
No, però diciamo per questi aspetti ci sono i tecnici indipendenti,
sì,
comunali. Ecco,
sì.
Un altro mito da sfatare è quello che chi arriva lì deve poi sapere fare il tecnico.
Sì.
Secondo me no, ci vuole un'infarinatura, ma però quello che ci vuole soprattutto è l'idea politica, cioè le risorse sono poche, ma dove le mettiamo? Ecco, dove allocare le risorse è una scelta politica, poi il tecnico dirà se si può fare, se non si può fare, se il bilancio sta in piedi oppure no, ma alla fine tutto è una scelta politica che deve, secondo noi, secondo me, essere in quello spirito di servizio e di solidarietà sociale che è fondamentale, perché le risorse oggi sono poche e ultimamente il governo le ha ulteriormente tagliate, le risorse agli enti locali,
sì.
Quindi bisogna veramente fare, come si dice, la nozze di fichi secchi.
Esatto. Insomma. Senti, in questo senso il rapporto con le scuole del territorio intendo, no? Nel tuo caso sono scuole primarie, scuola secondaria di primo grado. So che tu che sei sempre andato nelle scuole, un po' per iCare, no? Sull'associazione di Dominani, quindi le conosci bene. Le scuole forse è vero che sono piccoli i ragazzi, ma non poi così piccoli, se uno ha 13-14 anni, insomma, non è piccolo. Le scuole forse questa cosa hanno, lavorano tantissimo sull'educazione civica, come è giusto che sia, però forse la politica forse rimane un po' dietro le regole, le norme, i trattati, e non si va poi oltre, forse per la paura anche di doversi dichiarare, o forse perché si dice non è l'età, non è l'altezza. Ma non è forse così prima, vogliamo sempre il prima e il dopo, no? Ti ricordi, noi avevamo un'educazione alla politica che veniva dalla famiglia, perché la famiglia si dichiarava le proprie, all'interno della famiglia dichiarava le proprie attenzioni, le proprie idee, certo, e alcuni erano anche molto pesanti, nel senso che magari davano un'importanza estrema a cose che noi non neanche capivamo, ecco. Però l'avevamo, forse era il dopoguerra, questo va detto. Adesso invece hai come la sensazione che, ecco, questa è politica, è un po' come l'educazione sessuale. L'educazione sessuale no, riguarda la famiglia. L'educazione politica no, riguarda la famiglia.
No,
ma in realtà non lo fa nessuno.
Esatto.
No?
Cioè, l'abbiamo messa anche la politica un po' in quella sfera del privato in cui ognuno pensa agli affari propri.
Sì.
E c'è una gestione, come dicevi tu, familiare, è vero, invece non c'è più quell'aspetto sociale, anche di confronto, anche a livello nell'ambito scolastico, no? Di accapigliarsi, litigare, dire la propria opinione, far valere i propri valori, motivarli, non c'è più questo confronto con gli altri, è un po' tutto confinato in un'idea privata che una sfera apparentemente intima e uno non si mette più in gioco, e sicuramente la scuola ha anche un po' di responsabilità su questo. Tu prima dicevi dell'educazione civica, non dimentichiamoci che adesso è tornata, che insieme abbiamo fatto con l'associazione,
sì,
IKEA, dei progetti di educazione civica legati alla Costituzione nelle scuole, ma per anni non c'è stata più l'educazione civica,
certo,
no?
Certo.
Era scomparsa dalla scuola, e questo è stato un peccato mortale, secondo me, perché resta una materia in cui proprio si formano i cittadini di domani, come diceva Don Milani.
Certo, e poi forse, non so se dico un'eresia, tu ricordi le assemblee dei tempi che furono, assemblee del liceo, no? Io ricordo Milano, tu forse qua. No, anche tu Milano eri, da chi eri?
No, in realtà io ero in provincia di Novara.
Ah, ecco, eri in
altra. Un'assemblea perché ero in collegio dei Salesiani.
Ecco.
Però vivevo queste cose dal racconto dei compagni che stavano fuori, quindi ero in un ambiente un po' protetto da questo punto.
Ecco, però io ricordo queste assemblee infuocate, no? Dove c'era sempre il nemico,
sì, sì.
Il nemico era di diverso colore, però a pensarci bene gestivamo una cosa più grande di noi, io non ero proprio tra quelli che gestivano, intervenivo, ma non certamente tra quelli che gestivano, ma ricordo bene come ce la gestivamo noi. Adesso l'assemblea d'istituto spesso la gestisce il preside, nel senso che il preside cerca dei buoni, ottimi referenti che possano tenere in ballo sti ragazzi per 2-3 ore, altrimenti non si sanno muovere. Non è che sia proprio così che poi ci si avvicina alla politica attiva, o no, mi sbaglio?
Sì, una volta c'era le famose assemblee autogestite, l'autogestione, quindi si imparava a nuotare perché
se non andavi sotto.
Adesso tutto questo, queste precauzioni, queste tutele, questi accompagnare i ragazzi, questo avere sempre una presenza
dell'adulto.
Dell'adulto, Sì, anch'io nutro un po' di dubbi.
Per carità, può essere molto formativa, può essere molto formativa, però non li metti mai nell'acqua a andare da soli, insomma, alla fine si devono anche un po' arrangiare. No? Tanto è vero che poi, ti ricordi, quando andiamo nelle scuole e diciamo che un certo servizio non funziona, non ci dicono allora chiederemo di più noi di farlo funzionare, ma dicono non funziona, per cui non lo prendo, non lo utilizzo, no? Cioè rimangono fuori dal servizio non funzionante, non si preoccupano di...
Passivi,
bravissima, è la parola giusta, passivi. Ci fermiamo per una seconda pausa musicale, Angelo.
Ok.
Angelo Fiombo, allora, la politica è più difficile della fisica, diceva Einstein, e se lo diceva lui, qualche cosa, bisogna crederci, ecco. La politica quindi è sicuramente qualcosa di complesso. Che rapporto c'è tra la politica e la morale, la politica e la coscienza?
Per me è un rapporto strettissimo, sono proprio inscindibili. Ecco, io come dicevo prima ho avuto un'affermazione che nasce dalla lettura degli scritti di Don Lorenzo Milani, nella lettera di una professoressa, l'obbedienza non è più una virtù, soprattutto esperienze pastorali, e quando appunto si cita sempre la sua frase, celebre frase di Don Milani, ho imparato appunto che il problema degli altri è uguale al mio, uscirne insieme alla politica, uscirne da soli, l'avarizia, l'egoismo, ecco, quello ci fa subito capire come la coscienza proprio nelle scelte, la coscienza e la sensibilità di ognuno nelle scelte che si fanno nella vita di tutti i giorni, soprattutto in quelle politiche, è fondamentale. Quindi la coscienza ci detta quello che è il giusto e lo sbagliato, ci dà l'indicazione morale ed etica su come dobbiamo affrontare i problemi e dare le risposte, e assolutamente va ascoltata in politica al di là di tutti gli opportunismi, le frasi fatte che ci possono essere, La coscienza è il faro che ci deve guidare, almeno per me è così.
Certo, certo.
Perché provengo da quel mondo.
E poi forse c'è un po' l'idea che è andata persa, la parola è vecchissima, cioè l'idea di fare una coscienza, una politica secondo l'onore, no? Cioè per non perdere quell'onore che è della persona, però è anche di un cittadino, quindi di un membro vivo di una comunità. Invece spesso si dice, vabbè, si lavora o si lavora appena appena oppure per il proprio interesse, insomma, non ci si eleva, no? C'è anche molto la paura di sbagliare, la paura di avere grane, perché è facile anche avere grane, probabilmente, forse
sì,
troppo
anche
facile.
Quello oggi,
vero, troppo facile.
Il sindaco delle responsabilità.
Ecco, sì, sicuro.
Un po' come anche i docenti nel mondo scolastico
o il medico,
o il medico, cioè a volte si ha paura perché di sbagliare, quindi non si sceglie per paura delle conseguenze che le proprie.
Sì, sì, come c'è la medicina difensiva, c'è la politica difensiva, insomma.
Esatto, esatto. E questo è un grande limite, un grande errore.
Certo, e invece tu come non dico come sogno, perché sei appena arrivato sullo scranno, ma che cosa ti piacerebbe realizzare? Cioè tu dici, il mio paese che può fare tante cose, anzi dovrà anche andare avanti sulle gambe che ha già, quindi sicuramente non è che tutto da inventare. Però cosa vedi, cosa manca a questa società per cui sarebbe bello realizzare qualcosa insieme al tuo gruppo, magari insieme a tutta la comunità di Travedona?
Ma noi l'abbiamo detto tante volte in campagna elettorale, continuiamo a dirlo adesso, e penso che sia un po' l'essenza del nostro modo, del nostro gruppo di far politica, quello di far, cioè abbiamo l'ambizione di far tornare la gente a vivere la piazza, a vivere la comunità, a fare di casa e quindi la relazione. Questo non implica soldi, non implica fondi o bandi o chissà stanziamento di quali risorse, implica però riuscire a stanare le persone da quel privato da cui dicevamo prima, per uscire, per confrontarsi, per mettersi in gioco, per fare qualcosa per gli altri, e quindi l'aspetto sociale e relazionale per noi è fondamentale, e da qui viene il nome Vivere Travedona Monate. Cioè, certo. La nostra volontà è quella di far tornare vivo un paese facendo uscire la gente di casa e metterla in relazione, perché poi così facendo si scoprono delle ricchezze, dei talenti negli altri, nel volontariato, nelle associazioni, che magari uno non sapeva neanche di
avere,
che fossero in paese o di avere gli stessi.
Certo, no? Guarda, hai toccato la parola chiave. Io mi sono resa conto, in un paese un po' più grande del tuo, insomma il doppio, però che anche lì i propri problemi, che se il volontariato riesce ad organizzarsi e a creare un collegamento anche con le realtà di base, con le istituzioni varie, che non sono solo il comune, ma sono ecco, allora il comune non dico che si possa sollevare, ma certamente il cittadino vede che c'è qualcuno che si occupa dei problemi veri, dei problemi di tutti i giorni. Se il volontariato non parte, allora iniziano queste critiche alla politica disonesta, ai politici scadenti, perché uno vede la propria strada sporca, la stazione abbandonata, il lago, nel nostro caso, ma anche voi avete il lago
sì,
che ha
delle... un bellissimo lago.
Lo so, ma il vostro è anche è molto curato, certo. Però voglio dire, quando uno esce di casa e vede che le cose non vanno, allora subito pensa: non funziona niente, invece magari non funziona quella strada lì, per quel problema lì. Se c'è volontariato, non so come, ma si crea come un volano positivo, no? Ecco, voi avete un volontariato in questo senso organizzato?
Guarda, noi lo stiamo creando, perché siamo rimasti abbastanza delusi e sorpresi quando ci siamo insediati. Abbiamo chiesto alla responsabile di darci l'albo volontario del comune, e in questo albo abbiamo scoperto che non esisteva, non sarebbe dovuto esserci.
Certo.
Quindi il fatto che non esista neanche un albo volontario, perché poi giustamente chi fa il volontario deve essere anche tutelato, perché se presta la sua opera per la comunità è giusto anche che abbia delle garanzie, non sia mandato allo sbaraglio, un minimo di tutela anche assicurativa, eccetera. Quindi stiamo proprio costituendo questo albo volontari. Adesso faremo un volantino, un appello a tutti i cittadini, proprio perché chi si sente coinvolto e si sente in grado di poter offrire i suoi talenti alla comunità lo possa fare con tutte le tutele del caso, e sicuramente questo farà guadagnare punti e farà diventare alla comunità e il paese sicuramente migliorerà in bellezza, come dicevamo prima, in relazione.
Sì, l'altra cosa che sempre riguarda il volontariato, ma giovanile, sarebbe bello che i giovani si adottino un pezzo di, non so, una strada, una panchina, una piazza, un bosco, e poi lavorino, perché questo è un altro problema, no? Perché tu dici far uscire le persone di casa, ma non ci sono solo le feste. C'è anche una pista ciclabile da ripulire. Ieri leggevo che non so in quale paese, mi pare non tanto distante di qua, non mi ricordo quale lago, non mi ricordo, hanno iniziato a costruire o hanno appena terminato una pista ciclabile monodirezionale, eccezionale, perché in effetti uno dei problemi delle piste ciclabili è che ci sono biciclette, passeggini in due direzioni, no? Piuttosto complicato, e poi piccole, insomma. Ecco, cioè, per poter fare queste cose ci vuole sì il lavoro e i finanziamenti, però alla fine è molto importante che, non so, i bordi della pista ciclabile vengano puliti dai ragazzi. Cioè, se i ragazzi si sentono, ragazzi, ragazze naturalmente, si sentono coinvolte, la vivono come una cosa loro, rimane un collegamento e un legame fortissimo tra loro e il territorio, tra loro e le altre persone, perché altrimenti uscire di casa per una festa, a feste si può andare dappertutto, non necessariamente nel proprio paese.
Anche ricostruire questo legame tra i ragazzi e il bene comune e la cosa pubblica è fondamentale. Noi abbiamo avuto in questi primi giorni di insegnamento dei piccoli atti vandalici nel cantiere delle scuole medie che stiamo che l'amministrazione sta ristrutturando, e le scuole medie reagiranno appunto per l'inizio del nuovo anno scolastico. Ecco, i ragazzi magari si divertono nel fastidio, nell'imbattare, nel rompere appunto in questo caso nel cantiere del una struttura che poi sarà quella dove loro andranno
a loro fratelli.
E questi danni vengono pagati dai genitori, vengono pagati dalla comunità. Quindi anche qui bisogna far capire ai ragazzi come la cura della cosa pubblica è preziosissima, cioè e viceversa ogni danno che si fa alla cosa pubblica poi ricade sulle proprie tasche dei cittadini e penalizza loro stessi e i loro genitori. Quindi a volte di questo non si rendono conto.
No,
poi, come dicevi tu, quando vengono invece coinvolti, soprattutto nell'ambito ambientale, nella cura magari di un bosco, di una pista ciclabile, di una piccola zona, di un orto sociale, come era stato fatto tra le loro monate, allora viene fuori il meglio, il loro meglio.
Certo, e magari anche
lavorare.
Sì, sì, guarda, e poi il lavoro fisico ti dà questa, appunto, questa passione per il territorio vero, la passione vera, non una cosa del momento. E poi ti crea un legame nel tempo, che è quello che abbiamo un po' ricevuto noi, no? Ti ricordi quando si rompeva la fontana o il pozzo, poi andavano a pulire, andavano i vecchi, lo facevano senza chiamare il tecnico, l'idraulico comunale, e quindi quel pozzo lì andava tenuto.
Forse così semplice oggi.
No, certo che no. Diciamo,
una volta era più semplice.
Certo. Allora, senti, ti leggo una cosa di Dario Fo solo perché è bellissima. Poi naturalmente non voglio fare nessuna allusione negativa. Dice, ma Dario Fo è veramente un genio. Dice: come esistono oratori balbuzienti, umoristi tristi, parrucchieri calvi, potrebbero esistere benissimo anche dei politici onesti. Guarda che forte! Mi ha fatto morire, eh? È forte, cioè è vero,
bellissima.
No? Esistono parrucchieri calvi, anzi di solito parrucchiere calvo più adesso. Però allora deve esistere per forza un politico onesto. Allora, con questo augurio che facciamo non a te, perché tu sei già onesto,
grazie,
lo sappiamo, ma a tutti quanti, ci lasciamo su questo. Ciao, grazie,
bene,
a risentirci a tutti.
A tutti i radioascoltatori.
A risentirci.